Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche di venerdì 5 luglio 2024 sul tema Giovani e futuro per una comunità che educa alla comunità. Presso il Museo Revoltella, via Diaz 27, nel corso dell'evento della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. In programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, sul tema Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro. Presentati da Marzio Serbo, giornalista, ospiti dottor Renato Cursi, di Salesiani per il Sociale, dottoressa Francesca Colopi, della cooperativa Charlie Fasserf, dottor Stefano Gheno, di Da solo non basto, della Compagnia delle Opere, Opere Sociali.
Vediamo di raccogliere e di portare a casa degli stimoli. Come abbiamo detto in altre sedi, la settimana sociale è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Qui apriamo prospettive, non diamo risposte. Qui ci facciamo delle domande e ci poniamo nell'atteggiamento di poter raccogliere suggestioni, suggerimenti, intuizioni e in questo caso buone pratiche che ci vengono testimoniate dalla voce diretta di chi le sta mettendo in pratica, appunto, che possiamo portare a casa, che possiamo tradurre nella realtà, nell'esperienza delle nostre diverse situazioni, dei nostri diversi territori di provenienza, nelle nostre diverse nei diversi ambiti associativi, diocesani e quant'altro. Allora, passo alle presentazioni. Il dottor Cursi Renato, Salesiani per il Sociale, la dottoressa Colopi, cooperativa Charlie Fasserf, il dottor Stefano Gheno per la Compagnia delle Opere. E poi nel dettaglio saranno loro stessi che ci racconteranno questi titoli, a cosa corrispondono nella pratica delle loro azioni e del loro coordinamento. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Compagnia delle Opere è un'associazione che nasce come associazione di imprese con una particolarità che è abbastanza unica nel nostro paese ed è quella di tenere insieme imprese, ma meglio dire organizzazioni di lavoro, profit e non profit. Questo nel tempo ci ha portato, come dire, a concentrare parte delle nostre attenzioni e risorse proprio sul tema delle opere sociali, anche perché sono quelle che poi più immediatamente rispondono a quelle che possono essere le necessità che le circostanze di vita più difficili ci mettono di fronte. Da questo quindi è nato CDO Opere Sociali, di cui io sono il presidente, una rete di circa 600 opere sociali ed educative presenti in tutta Italia, che anche qui ha una particolarità, che è l'unica in questo momento, sulla base di dati ufficiali del Ministero, l'unica rete che è composta da soggetti diversi. Di solito le reti sono o organizzazioni di volontariato o APS, cioè, noi abbiamo dentro di tutti, vi faccio due nomi perché li avete già sentiti sicuramente, da realtà come Fondazione Banco Alimentare, che certamente conoscete tutti, ha il piccolissimo centro culturale che c'è anche qui a Trieste, ad esempio c'è un centro culturale che è associato a una rete associata a noi, che magari non ha neanche personalità giuridica. E questa è una prima cosa, vi dite, ma cosa c'entra con la buona prassi? C'entra perché quello che noi abbiamo fatto e vogliamo fare è innanzitutto sperimentare e in qualche modo dimostrare che senza la diversità si costruisce molto di meno. Cioè, la nostra esperienza è che una diversità condivisa, oppure potremmo dirlo in positivo, la capacità di collaborare tra soggetti diversi è il primo elemento per costruire qualche cosa che altrimenti non ci sarebbe. Entro nel merito di questa prima di questa cosa che abbiamo deciso. Noi partecipiamo alle settimane sociali dei cattolici italiani da tempo, mi verrebbe da dire da sempre, ma non è vero perché sono state fondate tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi nessuno di noi è così vecchio. Però diciamo che ci partecipiamo e ci partecipiamo perché convintamente riteniamo che la Chiesa non sia soltanto l'espressione delle diocesi, delle parrocchie, dei fedeli, ma anche di tanti corpi sociali intermedi che da questa educazione sono venute fuori e che quindi devono restituire quello che hanno ricevuto. Quindi noi partecipiamo convintamente. Quest'anno, non so se voi siete degli abitué delle settimane sociali, sono state diverse, nel senso che fino all'altra volta erano cose per addetti ai lavori. Venivano i delegati, io sono peraltro un delegato, cioè i rappresentanti delle diocesi, dei movimenti, delle associazioni, eccetera, e ce la parlavamo tra di noi, no? Io credo, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di portare questa cosa, che invece avere la possibilità di incontrare le persone, partendo da quello che accade, non dalle idee che ciascuno di noi ha, e saranno tutte delle bellissime idee, io credo che sia una modalità forse non nuova, ma certamente originale, e credo che risponda molto bene a quell'invito alla Chiesa in uscita che Papa Francesco, su cui ci bacchetta sistematicamente tutti quanti Papa Francesco. Quindi, ultimo minuto, la nostra buona prassi, quella che portiamo qui si chiama da solo non basto, e già questo direi che potrebbe essere una prima risposta alla questione posta dal nostro moderatore. E come dicevo, è stata racconta di un metodo, di un approccio, perché è raccontata attraverso una mostra che noi abbiamo realizzato per l'edizione dell'anno scorso del meeting di Rimini, qui peraltro quel signore lì che è uno dei curatori, si chiama Gianni Mereghetti, dovrebbe esserci lui a parlare al posto mio, ma non importa. Abbiamo presentato il meeting di Rimini perché dimostra quello che cercavo di dire nell'introduzione. Tre realtà, tutte e tre che hanno una vocazione educativa, ma che si esprime in maniera molto diversa, perché la comunità Kairos, parto da lei perché richiamo anche il tema, è una comunità che accoglie nella periferia milanese, accoglie prevalentemente ragazzi con dispositivi penali, con dispositivi giudiziari, quindi messa alla prova piuttosto che domiciliari, piuttosto che... Ed è stata fondata da un prete che è attualmente il cappellano del Beccaria, che tutti avete sentito nominare anche se non siete in Milano, perché avete visto recentemente quello successo, Don Claudio Burgio. La seconda opera, e questa è proprio una comunità, cioè nasce come comunità residenziale, la gente ci sta dentro, dice Don Claudio, si impara a ricostruire un'altra idea di relazione, no? In una cosa del genere, e richiede la presenza, talvolta anche il contenimento, quella non è una comunità molto contenitiva, però. Seconda opera, Piazza dei Mestieri. Piazza dei Mestieri è una piazza, e questo è molto interessante. Torino è stata costruita dentro un vecchio opificio archeologia industriale che è stata ristrutturata, ospita attività di formazione professionale, ma nel tempo da quelle attività sono nate delle piccole imprese. Fanno cioccolato, un cioccolato buonissimo, fanno la birra della piazza, e siccome ha la forma di una piazza, se qualcuno di voi è abbastanza anziano si ricorderà che una volta gli opifici avevano un cortile al centro, no? E in mezzo quindi c'è questa piazza che tutti gli anni a Torino ospita un evento, la birra in piazza, che è diventato un evento della città. Questo è un altro modo, è sempre comunità, ma è un'altra comunità, è una comunità fatta di scambi, fatta di incontri, fatta di anche uso, nel senso che la gente viene, adesso con gli europei di quest'anno è andata malino, però di solito la gente viene, si prende una birra, intanto si guarda la partita e tanto ce la racconti. Hanno aperto un ristorante didattico che è diventato uno splendido ristorante dove alla sera fanno cose, ma a pranzo si può andare a mangiare con un prezzo ragionevole, cose molto buone. Ecco, è un altro modo di intendere la comunità. Terzo esempio è Portofranco. Portofranco è l'opera di quel signore Ligiani. Portofranco nasce dall'intuizione, anzi direi dalla vocazione, di un prete milanese, Don Giorgio Pontigia, un educatore, fondatore di scuole, eccetera, eccetera, perché, grazie a Dio, cosa che ahimè al mondo della scuola non capita spessissimo, lui si era reso conto che la scuola non poteva esaurire l'impegno educativo verso i ragazzi e che spesso i ragazzi avevano bisogno invece di un luogo dove stare. Certo, ci sono gli oratori, ci sono tante cose, ma c'è anche tutta una serie, una fascia di popolazione, Milano, una fascia di popolazione giovanile che non ci va in questi posti, per tanti motivi, magari banalmente perché sono stranieri e non parlano neanche la lingua. E allora hanno costruito un luogo che faceva una cosa sola, badate bene, le ripetizioni, le faceva gratuitamente, quindi quello che oggi chiamiamo un po' pomposamente aiuto allo studio. Quello che mi raccontavano le persone che adesso dirigono quest'opera è che ormai le ore di aiuto allo studio, che sono diverse migliaia in un anno, sono diventate altrettante delle ore in cui i ragazzi vanno lì per fare attività che non sono aiuto allo studio. Attività culturale, attività ricreativa, la gita, gli incontri, le presentazioni, eccetera. Cioè è un'altra comunità, un altro luogo di relazione che è partito da un, se volete, da un particolare ancora più piccolo, no? L'aiuto nel fare i compiti o nell'aiuto a preparare un'interrogazione, perché il mio italiano, essendo io tunisino, non è che sia proprio brillantissimo, no? Ecco, qual è il punto di unità tra queste cose? E ho finito. Uno è sicuramente un'idea centrale, un punto centrale, ed è che noi siamo cristiani. Per noi non esiste l'individuo, esiste la persona è un individuo in relazione e la relazione si esprime anche come domanda di aiuto e risposta a questa domanda. Questo è, io credo, intrinseco. Io credo che il primo aspetto che potrei scommetterci ai soldi che unisce tutte le nostre opere è proprio questo, no? Ma c'è un altro aspetto. Noi crediamo che la relazione non sia puramente un'attività, come dire, discorsiva o di intrattenimento, ma è funzionale alla crescita della persona. Cioè non c'è relazione che non sia educativa, non c'è educazione senza relazione. Questo si svolge sempre in un luogo. Chiamiamo questo luogo, che magari ha caratteristiche diverse, parte da particolari diversi e ha, come dire, anche targhe differenti, ma ha una caratteristica intrinsecamente comunitaria. E cioè è una communitas di persone che sono mosse da un bisogno e dal desiderio di rispondere a questo bisogno.
Grazie.
Allora, buonasera a tutti, io sono Francesca Colopi, assistente sociale della cooperativa Charlie Fa Surf. Sorridevo e annuivo perché c'è quasi una connessione, secondo me, tra queste tre buone pratiche, che c'è il centro educativo, c'è al centro l'educazione, ci sono al centro i giovani, c'è al centro il futuro. Noi siamo una cooperativa che viene dalla diocesi di Cerignola-Scolisatriano, quindi siamo della regione Puglia, e nonostante, ecco, sorridevo perché nonostante siamo così distanti, in realtà le nostre buone pratiche sono molto simili. La nostra cooperativa Charlie Fa Surf, parto proprio dalla nostra denominazione, non è un caso, proprio perché nasce innanzitutto per dare continuità ai progetti Caritas Italiana. Nasciamo grazie ai progetti Caritas Italiana 8x1000. E il nome appunto non è un caso, perché nasce da un'idea, che è quella di riprendere l'opera di Maurizio Cattelan, che si chiama appunto Charlie Non Fa Surf, che rappresenta questo ragazzo, questo bambino, con le mani sul banco inchiodato da due matite. Questo per far capire cosa? Di come l'istituzione scolastica delle volte è troppo apprensiva e piuttosto inchioda i ragazzi anziché lasciarli liberi. Quindi l'opera di Cattelan, Charlie non fa surf, diventa Charlie fa surf, anche grazie a una canzone di Baustel che richiama appunto questa cosa di questo richiamo alla libertà. Infatti il nostro logo di cooperativa è proprio una matita che non è più un chiodo ma diventa appunto tavola da surf. Nasce così appunto la nostra idea progettuale. Grazie alla nostra cooperativa abbiamo creato un centro educativo all'interno del quartiere Addolorata di Cerignola in provincia di Foggia. E all'interno del nostro centro educativo non ci sono delle distinzioni. Molte volte si pensa che i centri socioeducativi siano rivolti solamente a ragazzi che hanno determinate problematiche, problematiche sociali, problematiche di povertà educativa. Noi rifiutiamo la differenziazione, cioè così come accogliamo determinati bambini, ragazzi che hanno delle evidenti problematiche, degli evidenti disagi, allo stesso modo accogliamo invece ragazzi che determinati disagi e determinate problematiche non ce li hanno. Quindi siamo un centro educativo per minori a 360 gradi che offre quell'opportunità educativa, come abbiamo detto anche in precedenza, diversa da quella scolastica. Noi ci soffermiamo tanto sulla questione dell'educazione, sulla crescita proprio dei nostri ragazzi, educativa e formativa. Anche noi offriamo un supporto scolastico che sicuramente è alla base delle nostre attività, ma è alla base soprattutto delle vite dei nostri ragazzi, perché la scuola rimane comunque un'istituzione fondamentale, importantissima, è il primo intreccio di relazioni, è il primo luogo in cui si esce da quella che è la sfera familiare, quindi la scuola rimane comunque un ponte tra il bambino e la società fondamentale, ma cerchiamo nelle ore pomeridiane in cui appunto il nostro centro è aperto di offrire qualcos'altro, di seminare in loro la passione, il sogno, il desiderio di fare qualcosa di diverso. Offriamo vari tipi di attività ludico-ricreative, laboratori di scrittura, di lingua, di musica, di danza, di teatro, proprio perché alcuni di loro devono seminare qualcosa. Ecco, forse è questo quello che un po' si è perso, cioè la passione, il desiderio di poter creare qualcosa di nuovo, qualcosa di mio. E grazie ai laboratori, che possono essere appunto manuali, ricreativi, sportivi, di scrittura, la cosa bella è vedere proprio il loro entusiasmo nell'aver realizzato qualcosa di loro. Noi abbiamo creato un giornalino di quartiere dove raccontavamo le nostre attività, e quando questo giornalino l'abbiamo stampato, le l'abbiamo fatto vedere, le l'abbiamo fatto toccare con mano, ecco, loro erano increduli davanti a questa cosa, cioè dicevano: ma davvero questo è quello che abbiamo scritto noi? Quindi questo è quello che noi cerchiamo di dare, e cerchiamo anche di renderli consapevoli del luogo in cui vivono, quindi fare partecipazione, fare cittadinanza attiva e fare quindi inevitabilmente democrazia. Purtroppo delle volte il nostro territorio è macchiato da brutte idee che ci sono, e noi cerchiamo di scardinarle, perché queste idee ce le hanno anche loro. È un territorio che tocca un alto tasso di criminalità, è inutile negarlo, però facendo partecipazione attiva, facendo cittadinanza e andando nei nostri luoghi di aggregazione, nei nostri luoghi culturali, gli facciamo vedere che in realtà il nostro paese Cerignola è tutt'altro e non è solo una concezione, un'accezione negativa. Quindi cerchiamo di fare così partecipazione attiva. Siamo un centro che nasce appunto con progetti Caritas e nasce come centro educativo per minori, ma si sta fortunatamente tanto evolvendo. Accogliamo, collaboriamo con l'UEPE e l'USM di Foggia e Bari, e accogliamo ragazzi che stanno facendo la messa alla prova. Poco fa ero qui per il convegno della giustizia riparativa, proprio perché forniamo anche di percorsi di giustizia riparativa. Abbiamo tante idee in cantiere, ecco. Quello che io spero, quello che io mi auguro è che quello che stiamo facendo in questa settimana, quindi queste connessioni che ci sono tra le buone pratiche, tra le istituzioni, si saldino e mantengano, ecco, quello che è questa settimana, quindi la connessione e la rete tra noi buone pratiche e le istituzioni territoriali. Grazie.
Grazie.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, e se Marzio me lo consente volevo iniziare rivolgendo una domanda al nostro pubblico, così per rendermi un po' conto anche delle provenienze, anche dell'interesse che può aver suscitato in voi questo appuntamento. Volevo chiedervi, se potete alzando la mano, quanti di voi appartengono in qualche modo ad un'associazione? Siete soci? Ecco, diciamo una abbondante maggioranza, diciamo, dei presenti qui, a vario titolo, che può significare, adesso senza approfondire in ciascun caso, però che magari si è soci a titolo individuale oppure si appartiene come volontari, collaboratori, dipendenti o forse con un ruolo anche di responsabilità dirigenziale ad un ente, un'associazione, magari un ente del terzo settore che a sua volta fa parte di una rete. Ecco, immagino che sia questa la storia di molti di voi che avete alzato la mano. Perché l'ho chiesto, Marzio? Perché poi, ecco, mi auguro che al termine di questi nostri interventi poi possano nascere anche domande, curiosità, quindi cerco di non approfittare troppo di questo tempo che ci stai concedendo gentilmente, e piuttosto, ecco, spero di poter rispondere a domande o commenti dal pubblico. Io sono Renato e, come ci ha raccontato Marzio prima, rappresento in questo dialogo Salesiani per il Sociale. Salesiani per il Sociale è per l'appunto un'associazione di promozione sociale di livello nazionale, ecco, quindi iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con la prospettiva anche di costituirsi come rete associativa. E Salesiani per il Sociale, che nasce ormai più di 30 anni fa, su intuizione dei Salesiani di Don Bosco in Italia, Don Bosco che immagino molti di voi già conosceranno, però questo santo sociale del XIX secolo, che a partire dall'esperienza a Torino, che un po' richiama quello che ci raccontava prima Stefano sulla Piazza dei Mestieri, Don Bosco nelle strade di Torino dell'Ottocento, ecco, incontra i giovani, in particolare i giovani più poveri, abbandonati e fragili, e con loro inizia un percorso educativo che in alcuni casi va verso la santità, in alcuni casi verso i buoni cristiani onesti cittadini, un reinserimento nella società, riconoscendo la dignità di questi minori e giovani incontrati invece in uno stato poco dignitoso, diciamo. Ecco, questa storia continua da oltre 150 anni, ma in Italia con questo nome, Salesiani per il Sociale, ecco, potremmo dire da oltre 30 anni, Salesiani Don Bosco in Italia fanno la scelta di costituire questo organismo, che originariamente era una federazione, adesso vi raccontavo un'associazione, per un'interlocuzione con le istituzioni che in qualche modo coordini a livello nazionale una serie di servizi che abbiamo ascoltato anche prima, no? Ai quali posso aggiungere alcune voci, come quella del servizio civile universale, anche questo è un tema di cui mi piacerebbe dibattere questo pomeriggio, tutti quelli che sono i centri giovanili dei Salesiani Don Bosco in Italia, le case famiglia, quindi servizi residenziali, anche semi-residenziali come i centri diurni, ecco, esperienze molto simili anche a quelle che abbiamo ascoltato. Questo perché chi di voi conosce i Salesiani qui a Trieste o in altre città d'Italia li associa magari anche alla scuola, alla formazione professionale. Qui ho visto a Trieste, ad esempio, c'è la formazione professionale delle suore salesiane, però ecco, in altre città e regioni d'Italia conoscete anche quella proprio dei Salesiani Don Bosco. Ecco, perché allora Salesiani per il Sociale? Perché a un certo punto ci si rende conto, no, con l'evoluzione storica anche del volontariato e del terzo settore in Italia, della necessità di accompagnare in maniera specifica quei servizi e quelle opere e quei professionisti, a questo punto e volontari, che si dedicano in particolare ai minori e giovani più fragili, più poveri. Questo rispondendo anche al richiamo nelle costituzioni dei Salesiani Don Bosco, che indicano quella che potremmo definire un'opzione preferenziale per i minori e giovani più poveri, senza nulla togliere all'inclusione e all'accoglienza a tutti i giovani. E come diceva uno dei successori di Don Bosco, dare di più a chi ha avuto di meno dalla vita, no? Dal momento che non scegliamo la condizione in cui nasciamo. Ecco, quindi con questo spirito qui, la buona pratica che vi accenno adesso e poi finirò poi più avanti magari di raccontarvi se vorrete, si chiama organizzare la speranza. Organizzare la speranza è una buona pratica che nasce all'indomani dell'esperienza pandemica, che ormai cerchiamo di dimenticare, ma che per un paio d'anni ci ha visto in grande difficoltà tutti quanti, anche i minori e i giovani che frequentavano, che magari nonostante la pandemia si trovavano in questi servizi e condizioni che vi ho raccontato. Ecco, in quel momento lì facendo anche riferimento al messaggio che in quell'anno 2021 Papa Francesco consegnava per la quinta giornata mondiale dei poveri. In quel messaggio Papa Francesco richiamava una frase di Monsignor Tonino Bello, per tornare in Puglia, no? A Cerignola, lì vicino. Monsignor Tonino Bello scrisse, e Papa Francesco richiamò questa frase, che non è sufficiente sperare, siamo chiamati ad organizzare la speranza. Allora, per una rete associativa come la nostra, cosa significava organizzare la speranza dopo un'esperienza come quella? Significava riscoprire la dimensione della partecipazione, dell'appartenenza, della passione alla vita associativa, che crediamo, e siamo qui a Trieste per questo, sia un ingrediente fondamentale della democrazia, che non è fatta solo di, l'abbiamo ascoltato anche stamattina dal professore, di istituzioni, non solo dal Parlamento, non solo dalla democrazia rappresentativa in quel senso lì, ma crediamo anche attraverso i corpi intermedi, il terzo settore e tutto quello che questo rappresenta, e sia a livello di partecipazione di volontari, di soci, ma anche di professionisti impegnati su questo. Ecco, dicevo, non possiamo limitarci a sperare, siamo chiamati ad organizzare la speranza. E quindi per ciascuno dei cinque ambiti di intervento che abbiamo identificato andando ad osservare e studiare la nostra rete, che sono la tutela dei minori e l'educazione dei giovani attraverso quei servizi che dicevo prima, ma anche i cinecircoli giovanili dei Salesiani, il turismo giovanile e sociale, le polisportive giovanili salesiane, il servizio civile universale, l'inserimento sociale e lavorativo, perché oltre alla formazione professionale triennale, quadriennale, c'è anche l'esperienza dei corsi brevi come quelli che immagino promuova la Piazza dei Mestieri a Torino in dialogo con le aziende per quei giovani fuori da qualsiasi circuito, compresa la formazione professionale iniziale. L'accoglienza e integrazione di migranti, soprattutto minori stranieri non accompagnati, ma anche giovani migranti e le loro famiglie. E infine la promozione e la formazione della rete associativa. Tutta questa cosa qui si può fare, lo sappiamo, in maniera molto asettica, burocratica. Chiunque vive una vita associativa sa che ogni anno deve fare l'assemblea, approvare un bilancio. Questo si può liquidare in una mezza giornata, anche a livello di associazione nazionale. Però ci siamo detti, dopo quell'esperienza della pandemia e la necessità di innovare, la necessità di rilanciare un entusiasmo, un'appartenenza, questo processo partecipativo chiamato Organizzare la Speranza ha visto un lavoro su due fronti. Uno, fatto di incontri territoriali, cioè abbiamo con una squadra nazionale fatta dal presidente di Salesiani per il Sociale, con una squadra anche di consulenti, esperti di metodologia del lavoro in rete, ecco, siamo andati ad incontrare sui territori tutti i soci, ponendo loro delle domande, rendendoli protagonisti del cambiamento, dell'innovazione, chiedendogli ma voi come vedete l'associazione? E non solo i soci adulti, ma anche i giovani del servizio civile, che sono oltre 1000 in Italia ogni anno. Ecco, lavoro sui territori e una piattaforma digitale, una sorta di agorà democratica dove abbiamo raccolto dei contributi, e nel giro di un anno e mezzo di lavoro partecipativo dal basso siamo arrivati a scrivere insieme un documento programmatico che ora sta camminando e che, di cui magari vi racconterò tra poco. Grazie Marzio.
Grazie. Allora, vediamo in questo secondo giro, riproponiamo la stessa dinamica, vediamo di precisare quali sono, no, gli aspetti emergenti proprio di rete che le vostre buone pratiche mettono. Già lo anticipavate presentando l'attività, ma sottolineiamo alcuni aspetti che possono diventare poi uno stimolo anche riflesso all'interno delle esperienze degli altri.
Allora, inizio dicendo questo. Mentre stavo un po' riflettendo su cosa raccontare oggi pomeriggio, mi è venuto in mente, sono partito dicendo, ma io perché siamo venuti qui? Perché abbiamo pensato questa cosa? E allora ho pensato questo, che rete è una parola, a mio parere, molto molto abusata. Nel senso che, ad esempio, se vai in certi territori del paese, ce lo ricordava anche lei prima, rete non è una bella parola, ti viene in mente invece piuttosto, come dire, un tema che va tra il malaffare, sì, sì, gli interessi particolari. Oppure, se invece vogliamo essere più, come dire, sofisticati, abbiamo in mente la rete come una tecnica per progettare, una tecnica per realizzare. Adesso poi tutti i finanziatori ti chiedono di fare rete, eccetera. Tutto vero, Però io pensavo che io sono qui perché la rete è in realtà una condizione naturale per l'essere umano, perché la caratteristica dell'essere umano si chiama interdipendenza. Allora, quello che, cioè io mi rendo conto che tutte le esperienze che ho brevemente, succintamente raccontato, ma direi tutte le esperienze che io vedo in quest'ambito, in realtà non nascono con l'idea di fare rete. È che siccome sono esperienze di incontro e di rapporto con l'umano, inevitabilmente diventano, come dire, delle reti, delle occasioni di rete. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, esperienza. La rete, se è tale, tira dentro tutti. Tira dentro tutti. La rete vera, quella che appunto noi abbiamo stampata dentro, è una rete sempre inclusiva, che come ci ricordavano questa mattina, così io approfitto del mio doppio ruolo di delegato, cioè, non è che vuol dire che allora andiamo tutti d'accordo con tutti o che la pensiamo tutti allo stesso modo, anche perché se tutti andassimo d'accordo con tutti e la pensassimo tutti allo stesso modo non ci sarebbe bisogno di fare rete, saremmo un corpo unico, cosa che non è evidentemente. Però tu come fai a capire quel di più che porti e che potresti ricevere se non guardando l'altro e mettendoti insieme a lui? Cioè io credo che questo sia, come dire, se uno prende sul serio il suo compito particolare, cioè se il fondatore di Porto Franco non avesse preso sul serio il suo compito particolare, che era quello di fare le ripetizioni, che evidentemente non esaurisce la necessità educativa, ma tutte le altre cose non sarebbero venute fuori. Non sarebbero venute fuori perché avrebbe fatto il ripetitificio, non so come si dice, ok? No? Questo riguarda, ed è la terza cosa che noi riguarda soprattutto, mi viene da dire, il rapporto con le istituzioni, perché adesso noi viviamo in un momento tutto sommato abbastanza, come dire, buono di relazioni, no? Ma non è sempre stata così. Cioè, io ho 60 anni, l'idea, ad esempio, che si potesse lavorare con la pubblica amministrazione non esisteva, no? Faccio Porto Franco, no, di queste robe qui si deve occupare la scuola. Faccio la piazza dei mestieri, no, ma i ragazzi da voi studiano o lavorano? No? Distribuisco generi alimentari e calma. Ti sei, cioè, hai l'autorizzazione del comune? Cioè, fino a non molti anni fa questa era la logica di relazione, altro che rete. Allora, dei passi ne sono stati fatti. Devo dire che secondo me tanti passi ne sono stati fatti soprattutto perché la gente ha detto sì, vabbè, adesso la gente, cioè, uno c'ha fame, gli porto da mangiare, poi sull'autorizzazione vediamo, no? Che però non vuol dire non essere istituzionale, perché Don Bosco l'ha sempre tenute da conto le istituzioni. Se non ricordo male, un grosso contributo nello Statuto delle Opere Salesiane l'aveva dato un signore che certamente non era cattolico, che si chiamava Rattazzi, mi pare, credo fosse un gran massone fondamentalmente, però... come dire, ha dato le gambe per... Perché l'ha fatto? Perché è stato in quel momento assolutamente illuminato in maniera... Forse, anzi, sicuramente sarà stato illuminato lo Spirito Santo, se no non lo faceva. Però il punto è che lui ha visto quello che faceva Don Bosco, l'ha sentito corrispondente e quindi ha detto ci sto. Ecco, io credo... Però questa è l'ultima domanda, il sogno, l'utopia, eccetera. Io credo che questo è il punto poi di sviluppo.
E lo riprendiamo. Prego.
Sì, allora, l'idea di rete, mi trovo molto d'accordo con quello che dicevi. Si parla spesso di rete, tante volte ci si abusa anche di questa parola. Chiamiamola rete, chiamiamola connessione, chiamiamola relazione, io credo comunque che nell'essere umano sia intrinseco, cioè nessun uomo vive e nasce per essere solo. Penso che dentro ogni uomo è spontaneo l'idea di unirsi a qualcun altro, quasi un bisogno naturale. Quindi da questo bisogno, secondo me, nascono grandi, grandi cose, nascono grandi relazioni, nascono grandi connessioni. Bisogna relazionarsi perché grazie anche alle idee degli altri, ai pareri degli altri, alle esperienze che ci vengono raccontate da altre persone, possiamo farne tesoro e migliorare quello che è il nostro modus operandi. Noi personalmente nasciamo, l'ho detto prima, come centro educativo, ma centro educativo per minori autorizzato adesso dalla Regione Puglia, ma proprio per questo bisogno innato di me e di chi ne fa parte, qui ho presente un'altra collega, di creare connessioni, stiamo andando avanti, stiamo diventando altro, stiamo creando una fabbrica di caramelle, sempre all'interno del nostro centro educativo, per ex detenuti, proprio per dare una connessione, una relazione a quella che è la vita post carcere, che purtroppo, ahimè, tante volte non c'è, perché l'istituzione carceraria, che per certi aspetti può essere anche giusta, non ti dà un dopo. Tante volte sì, si sconta una pena, lo dicevamo anche prima durante la giustizia riparativa, il convegno, non c'è un posto, quindi queste persone escono e tante volte non sanno cosa fare e ricadono in quelli che sono stati i reati precedenti perché non si riesce ad andare avanti. Può essere condivisibile o meno questa visione, però purtroppo è ciò che accade, soprattutto ciò che accade nel nostro territorio. Quindi è bello creare relazioni, perché le relazioni ti fanno vedere altro, ti aprono gli occhi su altri aspetti. Noi siamo sempre stati visionari e abbiamo sempre visto l'ambito minorile, non ci siamo mai soffermati a quello che era, che c'era al di fuori dell'ambito minorile. Poi creando delle connessioni, creando delle relazioni con l'UEPE, con l'USM, con l'istituzione penitenziaria, abbiamo visto che forse, ecco, necessitavamo anche di capire sopra i minori, quindi casomai i genitori, la famiglia che c'è dietro, gli adulti, quali sono anche le loro problematiche. Vediamo come possiamo risolverle. Ed è così che nasce la fabbrica di Charlie, che è una fabbrica di caramelle che adesso ancora c'è, ma non c'è, nel senso che non c'è ancora una produzione, spero che arrivi il prima possibile. Ma la fabbrica di Charlie nasce proprio da questo, nasce da una relazione, da una connessione anche con altre cooperative all'interno del nostro territorio, per dare vita e dare una possibilità a chi esce dall'istituzione penitenziaria. È un piccolo passo, sicuramente, ne stiamo facendo tanti, tanti piccoli, che però ci portano comunque ad andare avanti, ma se non c'è rete, utilizziamo questa parola, connessione, relazione, certo, qualsiasi sinonimo, ecco, secondo me questi piccoli passi forse possiamo anche farli, ecco, ma delle volte non sono ottimali o non sono così semplici. Io penso che il lavoro di equipo, il lavoro di comunità in generale sia fondamentale. L'istituzione cristiana nasce da una comunità, quindi siamo da sempre abituati a sentire questa parola, la parola comunità. Quanto deve essere bella invece metterla in atto, quindi cercare di chiedere aiuto tante volte, anche tra cooperative, anche tra associazioni. Questa cosa io delle volte vedo che un po' manca, a me dispiace, nonostante diciamo sia piccola, mi spiace, perché secondo me se ci unissimo faremmo grandi cose, partendo dal mio territorio, che è una piccola città di 65.000 abitanti, sino a creare un evento grande come questo, di cui sono fiera, insomma, di essere qui e di farne parte.
Prima Marzio ha esordito chiedendo al pubblico quanti facevano parte di un'associazione, ora potrei chiedere quante delle vostre associazioni fanno parte di una rete, no? Immagino più di una o quasi tutte, insomma, quelle che sono qui presenti. Però forse sarebbe più interessante per la nostra riflessione chiedere perché fate parte, perché le vostre associazioni fanno parte di una rete, perché credo che ci siano più risposte possibili a questa domanda e purtroppo in alcuni casi credo che a volte con i nostri enti, le nostre associazioni aderiamo a una rete per motivi non necessariamente nobili, a volte la partecipazione ad una rete è meramente strumentale all'ottenimento di fondi o a contatti autoreferenziali, non pensati per mettere in gioco delle energie eccetera, però io credo che invece le settimane sociali, questa metodologia che stiamo sperimentando rompa un po' quel circolo vizioso dell'adesione ad una rete in chiave utilitaristica, non stiamo qui solo a portarci il nostro stand, a raccontare noi stessi, siamo qui a metterci in gioco e spero anche a rispondere alle domande ad un pubblico aperto il più possibile, ecco, nelle piazze, in questi auditorium e così via. Però è chiaro che nel momento in cui tu animi una rete, e io vi ho raccontato prima, nel primo intervento, la storia di una rete associativa, come la nostra, come probabilmente ce ne sono altre, come è quella della Compagnia delle Opere, è quella delle Caritas, che in qualche modo di cui siete anche espressione sul territorio, ecco, tu come rete, come gruppo chiamato ad animare una rete nazionale, locale, territoriale, cosa offri? Cosa proponi? Che tipo di partecipazione chiedi a chi ne fa parte? Offri solo servizi? Anche noi ci siamo chiesti, siamo solo un centro servizi, salesiani per il sociale? Oppure chiediamo a chi sta dentro di sentirsi parte di una comunità, per l'appunto, no? Cambiamo questa parola, da rete a comunità, parliamo di relazioni piuttosto, ecco, e sono parole che ci tengono insieme anche come settimane sociali dei cattolici in Italia, credo. Quindi non siamo solo un centro servizi, ti chiediamo di stare qui dentro aiutandoci a riscoprire il senso di identità, che significa valori, mission, vision, significa non tanto chi siamo ma per chi siamo. Allora ci siamo anche detti, ma è possibile che come rete di opere e servizi sociali a livello nazionale dove sono i giovani nelle nostre assemblee, nei nostri incontri? E da qui il processo di partecipazione dal basso ha generato in tutti noi il bisogno di portare anche al centro dei processi decisionali nazionali i giovani stessi, di cui a volte ci riempiamo tante la bocca, ma poi non ce li abbiamo ai tavoli, non ce li abbiamo nelle riunioni, nei processi partecipativi. Da lì tutto un processo che ha portato alla costituzione per la prima volta di un forum giovani nazionale di Salesiani per il Sociale, che dai territori di questi 1000 ragazzi del servizio civile ne è arrivati ad eleggere 24, che insieme hanno animato tutto un panel dell'Assemblea Nazionale già nelle ultime due edizioni, insieme a degli adulti, a degli esperti, professori, amministratori locali, imprenditori che sono venuti a mettersi in gioco insieme ai salesiani, no, in questi momenti che sono anche di pensiero e di pensiero strategico per tutta la realtà salesiana. Quindi nel momento in cui ti metti in gioco in chiave partecipativa, poi l'innovazione arriva, soprattutto se coinvolgi più generazioni, ecco, in particolare i giovani nel nostro caso. E questo per tornare al tema della comunità che educa comunità e crea comunità, ecco, noi ci stiamo mettendo anche molto in gioco valutando tutti i progetti in cui stiamo, grazie anche a finanziatori pubblici e privati, creando comunità solidali educative sui territori, che poi stipulano patti educativi al di fuori delle quattro mura dell'oratorio salesiano, al di fuori delle quattro mura della scuola e del centro di formazione professionale, insieme all'ente locale, le scuole statali del territorio, paritarie che siano, eccetera, servizi sociali, assistenti sociali, eccetera, eccetera. Però questi patti educativi poi non devono rimanere un pezzo di carta, certo. Quindi proprio in questi giorni, ad esempio, stiamo lavorando su una valutazione di impatto di un progetto con 14 sedi in tutta Italia sulle comunità educative territoriali, patti educativi territoriali, per vedere dopo due anni cosa è rimasto, che cosa ha continuità, che cosa no, cosa è cambiato, che impatto ha avuto questa progettualità. Questa cultura della valutazione è centrale in una rete, in un'associazione. E chiudo dicendo che il fare rete e il mettere insieme comunità genera innovazione, potrebbe farlo, ascoltando l'esempio della Piazza dei Mestieri, di cui avevo sentito già parlare in altre occasioni chiaramente, però ecco, ascoltandolo oggi dico, ma è possibile che in Italia ancora non abbiamo, e arriveremo alla terza domanda che ci aveva preparato Marzio, come sistema Italia ancora così tanta dispersione scolastica, abbandono scolastico e un non coinvolgimento del terzo settore in quanto tale nell'intercettare questo inserimento sociale e lavorativo dei giovani. C'è la scuola, c'è la formazione professionale, ci sono le agenzie per il lavoro, i centri per l'impiego e tutti quei giovani in condizione NEET, fuori dai percorsi, che il terzo settore per natura, per vocazione, per missione potrebbe aiutare a rientrare, e no, perché il terzo settore non si può occupare di di inserimento sociale e lavorativo, c'è il centro per l'impiego, quindi anche tutte le politiche stanno su quello, l'agenzia per il lavoro, c'è la formazione professionale, sono 3 anni, sono 4 anni, ma no, però mettere in rete queste esperienze può generare cambiamento anche a livello di politiche, mi auguro. Grazie.
Bene.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.